Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia, un nuovo appuntamento con il Ridotto dell'Opera e con il Rossini Opera Festival. Il grande maestro Ernesto Palacio, tenore responsabile di una delle più significative manifestazioni estive italiane e internazionali, anche in tempo di coronavirus, apre. Lo accogliamo con un brano che ha affrontato qui all'auditorium della Radio Televisione Svizzera Italiana nel 1992. Si tratta della scena tenorile di Thorvald d'Orliska, opera di Gioachino Rossini, e la direzione è affidata a Massimo De Bernard.
A te, vicino, rivedrai lo sposo amato. Un inganno fortunato al tuo seno mi guiderà.
Amor pietoso,
Ernesto Palacio, nella grande scena di Torvaldo in Torvaldo ed Orlisca di Rossini, direttore Massimo De Bernard, la testa dell'orchestra della Svizzera italiana, 1992. Cediamo la parola al maestro Palacio che ci parla dell'imminente inaugurazione del Rossini Opera Festival. Quale dunque è la situazione attuale?
Diciamo che qualcosa abbiamo salvato. Per esempio la produzione di Cambiare di matrimonio, mentre invece le altre due produzioni, cioè Moïse Faraon e Elisabetta Regina d'Inghilterra, no, queste passano al 2021. E perché facciamo solo la Cambiare di matrimonio, addirittura al chiuso, perché in questo momento siamo gli unici in Italia che facciamo qualcosa al chiuso. Perché a gennaio noi porteremo questa cambiale in Oman. È una coproduzione con l'opera di Oman e praticamente dobbiamo prepararla e quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo salvato anche qualche concerto, per esempio il concerto Rarità Rossiniane, fatto da Juan Diego Flores, era in programma, quello l'abbiamo salvato, così come anche il concerto di Karine Dehé, che era in programma, anche quello abbiamo salvato, e il concerto Amici del Buffo, anche quello è salvato, così come le due recite di Viaggio a Remis, sebbene non saranno con allievi dell'Accademia, perché quest'anno finora non abbiamo potuto fare l'Accademia, e la faremo più avanti, però abbiamo chiesto a ex allievi dell'Accademia di altri anni di fare queste due recite.
Che saranno ben lieti di tornare a Pesaro per questa opportunità. L'avevo già chiesto anche a Daniele Vimini, ma vorrei rinfrescarlo ai nostri ascoltatori perché è un problema. Come mai è stato scelto il Teatro Rossini e non lo spazio, per esempio, del Vitrifrigo Arena, che apparentemente sembrerebbe atto ad ospitare un maggior numero di spettatori?
Perché quelli devono essere per forza 200. In qualunque posto al coperto massimo, cioè al chiuso, massimo 200 persone. Uno. Secondo, perché la cambiale nasce per essere una produzione più contenuta anche per via degli spazi in Oman, per cui era inutile andare a un posto molto più grande avendo solamente 200 spettatori. Era più giusto farlo al Rossini.
Certo, vogliamo ricordare la presenza sul podio e la regia di questa cambiale perché è molto singolare avendo a che fare con dei suoi diretti colleghi, diciamo.
Sì, ecco, va bene, allora Dimitri Korchak è un tenore e non ha smesso di cantare, tant'è vero che noi qui l'avremo fra qualche anno nel 2022 a cantare ancora, ma che è già da qualche tempo che si sta cimentando nella direzione d'orchestra. E lo stesso dicasi di Lawrence Dale, il quale si ha smesso di cantare, ma era un tenore pure lui, e adesso già da qualche anno fa la regia con buon successo. Per cui mi dispiace per il tenore della cambiale, il vero tenore, quello che canta la parte di Edoardo Milford, che si trovi a lavorare con altri due tenori. Beh, è un po' particolare, ma insomma, credo che sia... Beh, a me è piaciuta l'idea, l'avevo parlata anche con Umberto Fanni, il direttore dell'opera di Oman, e anche a lui era piaciuta. Io ho voluto in questa maniera dire anche... cioè, i tenori sanno fare altro oltre che cantare, ecco.
Certo, andando un po' contro una prevenzione in cui si parla solamente di tenori per quel che riguarda le caratteristiche vocali, infatti. Ecco,
ho letto da qualche parte, no? Un commento di un critico che diceva abbiamo tre tenori praticamente, quello che canta, quello che dirige, quello che fa la regia, dice normalmente basta un solo tenore a rovinare tutto, ma è vero questo.
Ecco, va bene, ridiamo, ridiamo e sarà così. Ecco, per il resto avete già avuto prenotazioni, richieste, cioè il festival è vivo comunque da parte degli spettatori?
Sì, devo dire con piacere che beh, noi sapevamo dal primo momento che il nostro pubblico, che normalmente ha un bel 70% straniero, questa volta non sarebbe stato così, per via delle paure a viaggiare o delle impossibilità a viaggiare. E sapevamo anche che avremmo avuto una cifra molto inferiore di botteghino, però devo dire con piacere che quell'idea che avevamo noi è stata già superata. La cifra che avevamo pensato è stata già superata e ancora manca parecchio per la prima del lotto, per cui è un fatto veramente buono. Ecco.
Senta, allora ci salutiamo perché poi avrò modo di intervistare anche altri componenti di questo festival in versione speciale, diciamo, del Rossini Opera Festival di quest'anno. In bocca al lupo, grazie della sua disponibilità e speriamo di ritrovarci nel 2021 a pieno titolo con quei appunto discorsi relativi a Elisabetta Regina d'Inghilterra e a Mosè, Moise Faraon o Mosè in Egitto?
No, Moise Faraone.
Moise Faraon, che sono già stati annunciati e che purtroppo quest'anno ci siamo persi. Grazie ancora, allora e buon tutto.
Grazie a lei, appunto, a lei ho fatto il migliore degli auguri. Il 21, tutto regolare.
Grazie a Ernesto Palacio e a Rossini, ci mancherebbe. Adesso passiamo a Gaetano Donizetti e al suo interno Donizetti, anzi al nostro interno Donizetti, che è una sorta di originale radiofonico realizzato chez moi, potrei dire, in tempo di quarantena da coronavirus, grazie al mio stretto collaboratore Marco Foresti di Bergamo e a tutti quanti come attori si sono prestati e ne hanno permesso la realizzazione. Quindi cito Marco Ballerini nella parte del professor Cassis, Tiziano Ferrari come Gaetano Donizetti, Margherita Colombo come Virginia Vasselli Donizetti e poi Giulia Diomede che oggi interpreta per noi la mitica Maria Malibran. Ricordo ancora Davide Rocca, Eva Artemà, Patrizio Patermo e tanti altri.
Canta Dupré, canta la Tacchinardi Persiani e da Napoli la Lammermoor il 26 settembre 1835 riscuote un trionfo tale da oscurare tutti i precedenti successi dai lontani tempi di Rossini. Finalmente ho vinto! Anche se, amor mio, sai che le forti emozioni non si rivelano mai un toccasana per il tuo Gaetano. Dunque, febbre, cefalea pulsante e qualche convulsione, tanto per gradire. 72 ore di sudario. E pensa che in quel medesimo lasso di tempo, lontano, lontano da me, a Parigi si spegneva per sempre il povero Bellini. L'avevano trovato da solo in una casa di campagna di certi suoi conoscenti banchieri o usurai, steso sul letto, coperto da un lenzuolo, coi piedi che sporgevano dal bordo e parevano quelli di una statua greca, tant'erano bianchi e perfetti. Gli stivali, lucidati di fino, gli stavano a fianco, eretti come soldati a guardia. Il resto degli indumenti gettati alla rinfusa su una seggiola. C'erano lacrime nei suoi occhi, quelle lacrime che non riescono a sgorgare e ristagnano fra le palpebre come le acque di una palude. Deve essere stato uno spettacolo desolante il macabro rinvenimento di quel cadavere. Bellini mi ha sempre rotto i coglioni, lo ammetto, ma gli volevo bene. E l'ho tanto stimato anche. Cara Virginia, ricordi quando a Napoli proposi Maria Stuarda, che poi d'un colpo si è trasformata in Buondelmonte? Ecco. Quando poi la Scala, or son 2 mesi, mi ha domandato la Stuarda, ho ritrasformato Buondelmonte nella regina di Scozia. Sulle prime tentenno, poi l'amico Visconti, Milusinga, che protagonista sarà la stellare Maria Malibran. È un'occasione da non perdere, anche se non reputo la stuarda levigata a dovere dopo i tira e molla imposti dalla censura napoletana. E per di più, circola la diceria che la Malibran sia una mattacchiona e che dei compositori se ne infischi, gorgheggiando senza legge alcuna quel che le salta in mente.
Ecco quello che scrivono della grande Maria Malibran. La Malibran propone una cosa e il capriccio suggerisce un ripiego. E la Malibran lo accoglie. E finalmente il capriccio e la Malibran manipolano insieme. Manipolano di maniera che da codesti suggerimenti, da codeste proposte, ne viene imbandito un manicaretto, un intingolo, un cibreo che fa meraviglia a vedersi. E la Malibran, bella come Circe, maga come Circe, potente come Circe, si presenta sulla scena a somministrare il manicaretto. E il capriccio sempre sparge i grilli per le logge, per la platea, e la ragione sempre fugge. E gli uditori, abbandonati dalla ragione, governati dal capriccio, lusingati dalla maliarda che sarei poi io, sempre attingono al manicaretto e sempre rimangono allucinati come i compagni di Ulisse.
Bada Gaetano, che la Malibran sa rendersi vicina e inavvicinabile al tempo stesso, non concede replica in forza della sua spontaneità. C'è chi la dice non bella, chi non brutta, e quindi non risponderebbe ad alcuna di queste definizioni nate con Adamo ed Eva. Durante l'esecuzione delle opere dovresti vederla, pare percossa dalla veemenza sonora del suono, ma essa resiste implacabilmente come un arbusto nella tempesta. Ah, tieni presente che legge, studia, vocalizza, ricama, suona, disegna anche, compone, cucina, taglia, cuce. Guarda, dorme pochissimo e alle 7 raggiunge i colli della Brianza per il consueto appuntamento con la giumenta prediletta.
Ingroppa un puro sangue, sfreccio, spavalda e impavida. Mi libero di tutte le ansie, dei patemi di questo mio fisico ribelle. Il mal di gola, i danni dell'allumina, il fallimento del mio primo matrimonio e tutti i pettegolezzi conseguiti. L'emicrania, persino la nausea quando ero in dolce attesa del mio adorato bebè.
Quando poi un giorno le ho chiesto: «Ma qual è il vostro personaggio preferito, Madama Malibran?»
Se domandate a una qualsiasi artista qual è il suo personaggio preferito, vi risponderà quello che sto interpretando adesso. Io no. Io risponderò sempre che il mio personaggio preferito è la Desdemona dell'Otello. E sapeis perché? Sapete perché? Perché è una donna forte, che si oppone ad un padre tiranno, al doge di Venezia, per sposare il moro di cui è innamorata.
Ecco, tutti questi avvertimenti che il tuo amico Visconti di Modrone ti ha confidato, cerca di tenerli presenti quando bussi al camerino di Madama Malibran.
Busso ed è lei che spalanca la porta, bella di una bellezza improvvisa. Le sue origini spagnole sono inequivocabili. Cerea in volto, i capelli alla rinfusa raccolti sulla nuca, ciocche sfuggenti sulla fronte, l'abito di una foggia bizzarra e dal taglio incerto. Le più invitanti labbra che abbia mai veduto, il più confidenziale dei sorrisi. Encantado, mi signora.
Chiamatemi Maria o Marietta, come preferite, maestro.
E mi fissa in volto con occhi neri ed irrequieti, che un chiodo non fermerebbe. Vincenzo me li aveva descritti. Cito Bellini e da questo nome Maria si illumina.
Un adorabile ragazzo. Lui affermava che io chiudo in petto tre anime, e non una sola, come tutte le altre mujeres.
Poi veniamo alla nostra stuarda.
Il pubblico e la critica mi si mostrano ostili. Non comprendono che anche noi artisti siamo inermi davanti agli scossoni del destino. Quello che mi affligge potremmo definirlo un male sia del corpo che dell'anima che, ahimè, investe anche la gola. Gli spagnoli dicono «Estoy hecha polvo». Sono ridotta in polvere, maestro Donizetti. Ma cadrò sul campo, piuttosto che abbandonarlo levando bandiera bianca. E adesso alto là! Dobbiamo siglare questo incontro con un calice di vino tinto. Di solito lo avvicino solo a recita conclusa, ma per il maestro Donizetti e per la nostra Maria Stuarda, uno strappo alla regola.
Come attrice, la Malibran è in grado di esprimere ogni situazione drammatica. Come cantante, ha saputo contenere trilli e fioriture concedendosi solo qualche acciaccatura di mirabile effetto. Ecco ciò che può questa inimitabile artista, allorché ben guidata. Ed ora veniamo a tutt'altro episodio della più grave ansietà. Non te ne parlerò, Virginia, perché di tale argomento, riferito al consulto medico che ebbi in Milano presso un luminare di nome Giovanni Cassis, non ragiono con chiarezza neppure con me stesso. Ho paura. Il professore, cui sono noti i meriti del compositore Donizetti, mi ha rivolto un'infinità di domande, fatto spogliare, attentamente scrutato sotto le palpebre, nella bocca, sulla pelle, quindi invitato a camminare ad occhi aperti, ad occhi chiusi, a saltare su una sola gamba, poi sull'altra, percosso col martelletto su tutte le giunture. Mentre mi rivestivo, si era accomodato al di là della vasta scrivania per stilare in silenzio una minuziosa relazione con l'illeggibile grafia dei medici. Era come se ruminasse in quei minuti che parevano ore. Mi tornò alla mente padre Mattei di Bologna quando esaminava un componimento per doverlo giudicare. Poi vidi lampeggiare dietro gli occhiali tondi di Cassis un duplice raggio di sinistra gravità.
Infinite sono le miserie che hanno afflitto e affliggono l'umanità, maestro Donizetti. E noi medici siamo compassionevoli nel compatire gli imprudenti che per accidente o debolezza si sono corrotti il sangue e, come voi, hanno perduto la tranquillità dell'animo.
Io capisco a stento.
Ma capite, mi sento in dovere, da scienziato quale io sono, di condannare colui il quale, temendosi infetti, tratta il proprio morbo con superficialità e non si pone lo scrupolo di trasmetterlo alla donna prescelta a compagna, ai figli, cui non prepara altri che un'orribile agonia, mettendoli al mondo. In pratica, se vittima di qualche follia passeggera che vi ha gettato fra le braccia di una Venere corrotta, siete stato punito. Sappiate lottare contro la mala ventura. Non vi disperate e soprattutto non rendetevi schiavo di paure o di una falsa vergogna che impedirebbe di scongiurare le funeste conseguenze del male. È logico ricorrere sempre alla scienza, che ripara e che salva.
Cassis mi ha diagnosticato la lue, contratta sicuramente in giovane età. La malattia ha raggiunto uno stadio di non facile ritorno, ma ci si può provare.
E ricordate, audaces fortuna iuvat. Potete stringermi la mano, maestro Donizetti. Io sono un grande ammiratore della vostra musica. La Lucia di Lammermoor, l'Elisir d'amore.
Piovigina, mentre mi avvio a Palazzo Vasselli a braccetto di Toto, avverto il maldestro tentativo che mi stia nascondendo qualcosa di terribile. Poi la batosta, la creatura, una bimba prematura che Virginia ha partorito. È spirata mentre veniva alla luce. La madre non si è ripresa dallo shock. Una complicanza del parto, il colera. Ma non ne sono certo alla luce di quanto ha tuonato il professor Cassis. Domando a Toto che aspetto avesse la mia piccina. Lui tentenna. Io insisto.
Sembrava una vecchietta in miniatura. La levatrice ha riferito che il corpicciolo appariva cosparso di vescichette mucose. Chissà se le è stato dato un nome a quella creatura.
Adesso Virginia giace a letto, pallida e madida di sudore. Stringe fra le mani lo scialle di Persia, souvenir di Parigi. Fortunatamente non presenta in volto o sulle braccia segnali che suggeriscano aver contratto le mie pustole ribrezzevoli. Sul comodino un flacone di protoioduro di mercurio. Non si tratta di un medicamento per il colera.
A questa dose il mercurio è innocuo. Gli è che a questa dose è anche del tutto inutile, ma ormai tutto inutile per la nostra Virginia.
Il mercurio ammazza.
Scusatemi, madre, se non vi sono accanto. E beneditemi comunque. Salutate e abbracciate per me il caro Toto e chiedetegli scusa per me se non gli sarò più vicina. E voi, Gaetano, diletto sposo, perdonatemi se vi lascio solo nel mondo. La piccola culla. Perdonatemi di non avervi regalato un sostegno per i giorni infelici che sarete costretto a vivere senza di me. La tua Virginia non è stata capace. Ti ringrazio della carrozza nuova e dei bellissimi cavalli di cui mi avete fatto dono. Promettete di adoperare tutto anche per la vostra Virginia.
Tutto, tutto ho perduto. Senza padre, senza madre, senza moglie, senza figli. Per chi lavoro io dunque? Perché? Toto mio, ti aspetto a Napoli. Te ne prego in ginocchio, vieni in ottobre. Mi sarai di conforto ed io a te. La casa era per lei, la carrozza per lei. Nemmeno la provò. Tu solo mi resti, finché essa avrà interceduto presso Dio per la mia morte e la nostra eterna unione. Ella spenta,
io l'ho perduta. Son deserto sulla terra.
Mentre lassù nel cielo io pregherò per te.
Una furtiva lacrima negli occhi suoi spuntò. Quelle festose giovani invidiar sembrò.
Una furtiva lacrima, tenore Dmitri Korčak. Ne abbiamo parlato anche precedentemente con Ernesto Palacio di Dmitri Korčak, tenore che in occasione dell'8 agosto inaugurerà il Rossini Opera Festival con la cambiale di matrimonio, ma come direttore d'orchestra. Dmitri, che è un caro amico, sarà con noi appunto nella puntata del Ridotto dell'Opera dell'8 agosto. Parleremo anche della Scala di Milano, che tornerà a riaprire riaprire i battenti, li ha già parzialmente aperti con dei concerti, con alcune produzioni dopo l'estate, Aida, Traviata, ne parleremo fra l'altro anche con Riccardo Chailly, che ha in serbo delle sorprese proprio con il capolavoro verdiano dell'Aida. A questo punto invece Elena De Simone, mezzosoprano, la quale ha dedicato un CD, dedica un CD di recente produzione a Maria Teresa Agnesi. Non dico altro, sarà lei stessa a parlarcene.
Grazie, grazie a lei.
Naturalmente tu ti fai viva sempre perché hai delle novità o qualcosa di particolarmente interessante. Ormai ci siamo abituati a te come una sorta di archeologa, ricercatrice di quello che è appunto il discorso di carattere musicale, soprattutto di quel repertorio che è ancora parzialmente occulto, fondamentalmente perché è sterminato. Lascio dire a te naturalmente chi è il personaggio che hai indagato e come sei entrata in contatto con lei.
Allora, questa volta ho indagato appunto un personaggio molto particolare, è una compositrice del 1700 di nome Maria Teresa Agnesi. Questa compositrice che nasce in Lombardia nel 1720 e muore nel 1795 è uno dei rarissimi casi compositrice appunto in quell'epoca. Infatti a quell'epoca io credo che le compositrici non si contino nelle dita di una mano, insomma, siano veramente pochissime. L'incontro con questa compositrice è stato quasi casuale, però è stato veramente arricchente per me, per la mia vita. Stavo cercando delle arie di Galuppi e invece ho trovato il manoscritto di questa compositrice, molto molto interessante, di 12 arie del 1749 per voce e archi appunto.
Ecco, il nome Agnesi naturalmente a me risulta piuttosto familiare perché percorro la Brianza e quindi mi sono imbattuto naturalmente in questo cognome e soprattutto nella sorella di Maria Teresa Agnesi, che è la celebre appunto Maria Gaetana Agnesi, che è niente po' di meno che una scienziata, una matematica, e quindi significa che la famiglia Agnesi era una famiglia davvero illuminata per permettere a delle figlie effettivamente delle carriere, come dicevi tu, insolite, soprattutto direi tra le donne laiche e italiane, perché all'estero, diciamo, chiaramente la fioritura delle compositrici, vabbè, citiamo naturalmente poi nell'Ottocento Clara Schumann, Pauline Viardot, ma già anche nel Settecento ce n'erano state a Parigi, eccetera, oppure appunto il fenomeno della donna compositore era diffuso nei conventi, da Hildegarda von Bingen, venendo in avanti Isabella Leonarda di Novara, eccetera, eccetera, ne abbiamo già a volte parlato. Ecco, Maria Teresa Agnesi, che tipo di figura femminile era, che vita ha avuto?
Allora, ha avuto una vita particolare sicuramente rispetto appunto alla sua educazione, che è stata voluta dal padre. Il padre ha permesso a entrambe le sorelle di studiare, e quando ha visto che una era particolarmente portata per la matematica, per le scienze, e l'altra per la musica, non ha impedito ed anzi ha favorito l'istruzione di entrambe le sorelle. Un'istruzione anche, diciamo così, particolare, perché queste ragazze erano tenute sotto uno stretto controllo, quindi all'inizio questi studi erano in casa proprio, non potevano uscire, e quindi il padre praticamente teneva questo controllo e le teneva come due gioielli. Maria Teresa Agnesi non si sposa prima della morte del padre, quindi resta sempre in casa, anche se ormai, soprattutto per l'epoca, ha una certa età, perché ha superato i 30 anni, no? Quindi è così anche...
Una risata ci sta bene qua.
Sì.
Anziana.
Anziana, esatto. E così anche la sorella Gaetana restano in casa finché è vivo il padre. Poi, quando il padre spira, insomma, non c'è più, Maria Teresa Agnesi ha l'occasione di sposarsi. Invece Gaetana, ecco, appunto, va in convento, ecco, diventa una monaca. E scrive, la cosa molto interessante di Maria Teresa Agnesi è che pare sia la prima compositrice a scrivere delle opere intere. ne scrive anche più di una per le corti europee, per esempio ha dei contatti con la corte asburgica, Maria Teresa d'Austria, con anche mi sembra la corte di Napoli, insomma scrive l'Ulisse in Campania, scrive diverse opere ed è anche attiva in un certo senso come compositrice dal punto di vista, mi permetto di dire, politico, perché qualche volta le sue opere sfiorano, ecco, degli argomenti di questo genere.
Era anche esecutrice sia strumentale che vocale e avveniva solo in contesti privati, da quello che si può sapere, perché si sa che le biografie, i dati biografici dei cantanti e delle cantanti del Settecento sono soggetti anche a tante leggende, a tante imprecisioni, oppure invece consacrava la sua musica solo all'esecuzione di altri, al di là delle opere naturalmente, perché le opere fanno
Certo.
una. Ecco, ma parlo della musica, diciamo, di più frequente utilizzo in salotti o in accademie
Chiaro.
private.
No, lei si esibiva in prima persona nei salotti, era una grandissima clavicembalista, infatti anche c'è stata una produzione da parte sua di composizioni per cembalo, poi eseguiva anche benissimo proprio qualsiasi tipo di composizione per il clavicembalo e sì, ed era anche cantante, quindi si esibiva anche vocalmente, qui spesso faceva nel salotto del padre, spesso si organizzavano proprio questi concerti dove lei intratteneva il pubblico.
Io ho una lunga tradizione ed esperienza con quelle che sono state anche definite le celesti sirene, perché grazie a Patricia Atkins Chiti o a Paola Ciarlantini abbiamo seguito tanto e anche preso parte a pubblicazioni, convegni in relazione appunto alla musica prodotta dalle donne. Ecco, quindi l'argomento mi interessa moltissimo. Stacchiamoci un attimo da Maria Teresa Agnesi e passiamo a Elena, che si forma come cantante, si può dire barocca. A questo punto, non solo so che hai anche un altro repertorio, però direi che il tuo interesse in questo ambito è molto forte. Ecco, come ti sei formata e come ti ci sei introdotta in questa dialettica settecentesca antica?
In realtà, allora, io ho approfondito con alcuni corsi, con alcune masterclass di canto barocco, ma devo dire che l'interesse è nato principalmente da me. Ciò che mi ha molto molto aiutato è stato il diploma di pianoforte, che nonostante sia uno strumento non propriamente settecentesco barocco, ecco, se vogliamo dire, mi ha dato l'opportunità di, come dire, di apprezzare meglio i manoscritti che poi ho deciso di studiare. Sono onesta, se io avessi intrapreso soltanto il percorso da cantante, probabilmente non sarei riuscita a comprendere, insomma, con una relativa facilità quello che veniva scritto, insomma, quello che appunto che contenevano questi manoscritti. Infatti, tutt'oggi devo dire. Non ho alcune difficoltà, soprattutto quando trovo le scritture per i fiati, che gli ottoni non sempre sono scritte in una maniera per me lineare e quindi.
Certo, può voler dire anche che la confidenza col pianoforte, quindi con uno strumento, ti induce all'utilizzo anche della voce in maniera, prendiamo alla grandine, un po' strumentale, come effettivamente viene richiesto, sottolineato se vogliamo nella prassi esecutiva del Settecento, a differenza di quello che avviene nel pieno Ottocento, in cui la voce si sposta più su parametri, magari se vogliamo, teatrali viscerali, ecco. Il pianoforte quindi per te è stata una sorta di, se vogliamo, corridoio nel quale, ecco, poi la tua voce si è mossa con un certo tipo di rigore. Può essere un'affermazione logica questa?
Sì, assolutamente sì. Sì, mi ha aiutato molto. Io chiaramente ho studiato il pianoforte perché sì, il clavicembalo non era possibile all'epoca, bisognava fare prima uno e dopo l'altro. E quindi io ho fatto pianoforte, mi ha dato un grande rigore a livello strumentale che io ho riportato nella mia voce, effettivamente.
Senti, questo prodotto relativo a Maria Teresa Agnesi ha un titolo, ha un nome, una copertina?
Sì, Maria Teresa Agnesi, Aria con strumenti 1749 di Tactus.
Naturalmente non sei sola, e voilà, non sei sola, quindi chi sono i tuoi compagni di viaggio?
Sono sempre i musicisti dell'ensemble Il Mosaico che mi stanno accompagnando in questo percorso. In particolare ringrazio Enrico Bissolo al clavicembalo e Gian Andrea Guerra al primo violino, i quali mi aiutano anche nel percorso di ricerca, oltre che poi nella realizzazione stessa dei progetti.
Elena De Simone sarà con noi anche la prossima settimana, però vogliamo concludere questo primo incontro con un ascolto. Se ci illustri quello che tra un po' ascolteremo.
Il brano è Son Confusa Pastorella, il primo brano della raccolta di Maria Teresa Agnesi, sia il primo brano del CD che il primo brano appunto in ordine della sua raccolta di arie. È appunto un'aria col da capo, quindi nella struttura ABA, e il tema è proprio questo, la confusa pastorella in una selva oscura, no, che si è perduta e deve ritrovare la sua via.
Un discorso magari anche più metaforicamente psicologico che non semplicemente, voglio dire, così di carattere turistico, credo, per la pastorella.
È probabile,
perché nel Settecento spesso, diciamo, il panorama o l'habitat riflette lo stato d'animo del personaggio. Bene, grazie allora a Elena De Simone. Come detto, il nostro prossimo appuntamento è fra 7 giorni.
Grazie mille Giorgio, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori. Thank you.